Daniele ci chiede: esistono sistemi economici per rilevare la radioattività? Sì, con circa 5-6 euro si possono usare le vongole. In Polonia si usano 9 vongole, alle quali si è connesso un circuito sul guscio. Dato che la vongola, in maniera naturale, si apre, in caso di contaminazione radioattiva dell'acqua, il guscio si muove e quindi si chiude il circuito. Se di queste 9 vongole se ne aprono 4, si attiva l'allarme di contaminazione. Ora, sono certo che stai pensando che questo sistema è condizionato dalla vita della vongola. Non è così, perché le vongole possono vivere anche 500 anni. Per cui è un sistema abbastanza stabile, sebbene obiettivamente strambalato. Se hai delle domande, scrivile nei commenti e ricordati di iscriverti al canale. Arrivederci. Beatrice ci chiede: quali sono gli animali più longevi in natura? Al primo posto c'è la Turritopsis nutricola, che è una medusa e che in un certo senso è immortale. Non solo perché rigenera le sue cellule, ma addirittura può ringiovanirsi e invertire il suo ciclo vitale e ritornare polipo, per poi ritornare di nuovo medusa. E può farlo potenzialmente all'infinito. Al secondo posto c'è la spugna antartica, che al momento si pensi viva circa 1500 anni. Poi a seguire c'è la vongola, che si attesta sui 500 anni. E infine, a pari merito, la tartaruga gigante e la carpa koi anche, con circa 200 anni di aspettativa di vita. Se hai delle domande, scrivile nei commenti e ricordati di iscriverti al canale. Arrivederci. Giuseppe ci chiede: devo fare una consulenza, ma non so quanto può durare e quanto chiedere. Cosa mi consigli? Dipende dall'incarico, però puoi procedere in tre modi: o stabilisci una cifra a forfè, prendendoti il rischio che impiegherai più tempo, oppure procedi a step di offerte successive, cioè a stadi di avanzamento. Però in questo caso devi avere ben chiaro quale sarà grossolanamente il percorso. Oppure infine procedi con l'offerta oraria, cioè conteggi man mano quante ore stai impiegando e ti fai pagare in base al numero di ore. È meno elegante, però è secondo me più giusto, sia per te sia per il committente. Se può essere d'aiuto, ho sviluppato un registro orario da compilare che puoi trovare all'indirizzo shop.a2c.it. Arrivederci. Enrico ci chiede: perché se aumento la temperatura di un liquido diventa gas mentre l'uovo diventa solido? Perché l'uovo non è un semplice liquido, contiene molte proteine. L'albume ha il 90% di acqua e il 10% di proteine. Il turno è più complesso e ha sia proteine, sia grassi e ioni inorganici. Quando si scalda l'uovo, le proteine si denaturano e le catene si svolgono e si avvicinano e si legano tra loro, creando un reticolo che intrappola tutto il resto. Però, se si scalda per troppo tempo, il tuorlo, il ferro e l'idrogeno solforato, che sono all'interno, reagiscono e si forma il solfuro di ferro, che genera una patina verdastra. Quindi, mentre per i liquidi abbiamo un processo fisico, per l'uovo abbiamo diversi processi chimici e biochimici. Se hai delle domande, scrivile nei commenti e ricordati di iscriverti al canale. Arrivederci. Sonia ci chiede: si può costruire un forno a onde radio anziché a microonde? No, non è possibile. Il motivo è che la frequenza è l'inverso della lunghezza d'onda e le onde radio hanno una lunghezza d'onda che va dai 10 cm a 1 km, mentre le microonde hanno una lunghezza d'onda che va dai 10 cm a 1 mm. Nei forni a microonde viene scaldata l'acqua perché il suo dipolo elettrico tende ad allinearsi con il campo e a causa della repentina inversione per attrito si scalda. Nel caso delle onde radio si ha una frequenza molto più bassa rispetto alle microonde e quindi le molecole d'acqua invertono il loro orientamento molto lentamente e quindi non si riscaldano a sufficienza per cuocere un alimento. Se hai delle domande, scrivi nei commenti e ricordati di iscriverti al canale. Arrivederci. Greta ci chiede: cosa succede in un ambiente con muffe alle pareti? Tutte le muffe rilasciano spore in aria. Le spore si depositano e riformano un micelio su qualsiasi superficie organica. Ad esempio, se il nostro sistema immunitario non fosse abbastanza efficiente da contrastare l'attecchimento, potrebbero colonizzare anche i nostri polmoni. Alcune specie producono poi delle potenti sostanze nel substrato, come micotossine, aflatossine, flavotossine o carotossine. Alcune di queste sono anche cancerogene. Comunque, un ambiente con muffe alle pareti o al soffitto non va vissuto. e va al più presto risanato. Se hai delle domande, scrivi nei commenti e ricordati di iscriverti al canale. Arrivederci. Dino ci chiede: se apro una palestra di 220 metri quadri, sono tenuto a installare un impianto antincendio? Sì, ma non solo. Si tratta di un'attività che rientra al punto 65 del DPR 151 del 2011. Quindi, all'apertura, devi chiedere l'autorizzazione ai vigili del fuoco e contestualmente dovresti incaricare un tecnico per redigere un progetto per poi ottenere il cosiddetto CP, Certificato di Prevenzione Incendi, che poi va rinnovato periodicamente. Consiglio di farsi fare una prospettazione iniziale da un tecnico per capire gli oneri a cui vai incontro. Se hai delle domande, scrivine nei commenti e ricordati di iscriverti al canale. Arrivederci. Sofia ci chiede: le noci con un po' di muffa si possono mangiare? No, lo sconsiglio, non vale la pena. Ma non solo per le noci, ma per tutti gli alimenti. La ragione è che il micelio, cioè le radici della muffa, sono molto più sviluppate della parte visibile. Quindi quello che vedi è solo la punta di un iceberg. In generale, se vedi un alimento, ad esempio una fetta di pane con parti ammuffite, buttalo subito, perché la muffa lo ha già invaso tutto, anche se non sembra. Se hai delle domande, scrivile nei commenti e ricordati di iscriverti al canale. Arrivederci. Angelo ci chiede: come faccio a stringere collaborazioni con gli altri? È come nel matrimonio, è necessario che ci sia una compatibilità e poi è necessario un periodo iniziale di fidanzamento. Tralasciando i metodi per entrare in contatto con le persone, tutto parte da un colloquio iniziale. Il consiglio che mi sento di dare è trovare le aree di sinergia e ipotizzare uno scambio di referenze. Se può essere d'aiuto, ho sviluppato un modulo per il networking da compilare in cui questa interazione è guidata. Il consiglio è di compilarlo e scambiarselo con l'interlocutore prima della riunione, in modo che l'incontro sia più proficuo e veloce. Si può trovare all'indirizzo shop.a2c.it. Arrivederci e in bocca al lupo. Edoardo ci chiede: mi dai un consiglio per gli affari? Dipende dall'attività che hai. Il principio più utile, secondo me, è il do ut des degli antichi romani, che tradotto è io do affinché tu dia. Il concetto è che si anticipa qualcosa che può essere un prodotto o un servizio in cambio di qualcos'altro. La cosa fondamentale da notare è che prima si dà e poi dopo si riceve. Quindi negli affari, secondo me, è consigliabile non concentrarsi su di sé, ma è più proficuo investire e provare ad aiutare gli altri. Tra le tante persone sicuramente si troveranno molti che apprezzeranno e ricambieranno, costituendo quindi un legame stabile. Se hai delle domande, scrivi nei commenti e ricordati di iscriverti al canale. Arrivederci. Vittoria ci chiede: meglio mangiare le uova crude o cotte? Di solito consiglio gli alimenti crudi perché la cottura fa perdere molte vitamine e principi nutritivi. Però nel caso delle uova mi sento di sconsigliarla, sebbene anch'io spesso le mangi crude quando sono fresche. Innanzitutto c'è il rischio di acquisire il batterio della salmonella, che è pericoloso. Poi ci sono due motivi nutrizionali. L'albumina cruda non viene digerita. E poi nell'uovo crudo c'è un'antivitamina che si chiama avidina, che non rende assorbibile invece la biotina. Quindi è meglio l'uovo cotto. Se hai delle domande, scrivile nei commenti e ricordati di iscriverti al canale. Arrivederci.